Andiamo.
Allora, io comincerei dal titolo, che è tutto un programma,
Eh
come
già,
si
eh
dice.
già.
Chi sono questi
No, una cosa
indaffarati?
sì, ora gli rispondo, mi dica soltanto se è un giornale o una radio, che
Allora,
cos'è?
io collaboro con Anna Benedetti per il sito di Leggere per non dimenticare. Dopodiché, questa intervista viene pubblicata sul portale radiocora.it.
Ecco, va bene. Guardi, dunque, partiamo dal titolo, sì. Indaffarati, io lo uso nel doppio senso, no? Cioè che da una parte, diciamo, i giovani, le nuove generazioni, sono tutto il tempo quasi costretti ad essere connessi, perché se no si sentono appunto fuori dal mondo, insomma, quindi c'è quasi una coazione a restare sempre connessi. In questo vedo un aspetto di alienazione perché quasi non hanno più, non so, l'esperienza, non so, della solitudine. Però dall'altra parte, ecco, quindi questo è un aspetto alienante, ma dall'altra parte invece sono indaffarati per me positivamente perché, e questo è un fatto nuovo proprio secondo me, almeno nella storia non solo del nostro paese, ma in generale, sono indaffarati a condividere esperienze, a condividere progetti, a condividere idee. Ecco, questo aspetto a me interessa molto perché, insomma, a volte capita che quello che la mia generazione ha enfaticamente teorizzato, beh, loro lo realizzano nella pratica senza però fare, diciamo, manifesti ideologici, appunto, come le dicevo, questa pratica della condivisione, della collaborazione, della cooperazione. Questo è, credo che è il fenomeno più interessante di questi anni, ed è anche la sharing economy, che pure è un fenomeno ambiguo, che diciamo sconfina nel business, eccetera, ma che al suo interno ha queste forme, come dicevo, di collaborazione, e a me interessano soprattutto, diciamo, tutto ciò che le piattaforme orizzontali, no? La condivisione dal basso, quindi più che, non so, più che Airbnb, che pure è un'esperienza interessante, mi interessano, non so, le banche del tempo, dove ci si scambiano appunto proprio le ore, eccetera.
No, no,
Ecco,
perfetto, io
direi.
ad esempio faccio spesso l'esempio di l'app che serve per scambiarsi i passaggi, no? BlaBlaCar. Per cui noi abbiamo teorizzato per anni che ne so, il car sharing e loro lo realizzano concretamente attraverso un'app, quindi è
Sì.
la concretezza forse, no? La chiave che li
Sì,
contraddistingue.
è una specie di autostop organizzato, insomma,
Sì,
no?
che voglio dire, negli anni 2000 faceva parte anche di teorizzazioni politiche molto elaborate,
Esattamente.
no? A Firenze si parlava dei
Sì.
tempi e degli spazi della città, per cui c'era appunto il car sharing, no? Che parte però oggi è parte con la concretezza di un'app o di altre. Senta, è un po' una risposta anche agli sdraiati di Serra?
Sì, anche se questo, diciamo, non l'ho scritto, diciamo, con questa intenzione, non l'ho scritto,
No,
non è
immagino,
stata questa la
immagino.
parola, no, no, però evidentemente sì, mi sembrava però anche un libro che dovevo scrivere perché secondo me prevale, diciamo, una retorica negativa sulle giovani generazioni, eccetera, una retorica un po' così apocalittica, anche perché questa retorica prevale sui media, sui giornali, che sono tutti gestiti appunto da adulti, i quali beh, obiettivamente tendono a dare un'immagine, secondo me, troppo parziale, cioè, vedono delle cose che obiettivamente ci sono pure, nel senso che è vero che è diminuita la capacità di concentrazione, no? È vero che forse, chissà, il lessico si è ridotto, si è impoverito, anche se non ne sono proprio convintissimo. E è vero, e questo è l'aspetto più preoccupante, che oggi si tende a perdere il nesso tra la fatica e il risultato. Cioè l'ideologia della rete ci abitua al fatto che tutto è gratuito, tutto è accessibile, eccetera, eccetera. Questi sono aspetti, diciamo, che obiettivamente no, ci sono, e sono aspetti che riguardano proprio le facoltà cognitive, insomma, no? Cioè, però accanto a questi aspetti io direi che c'è tutto il resto, cioè c'è il fatto che per la prima volta, o almeno con questa forza, i ventenni danno molto più importanza di noi, della mia generazione, sono del 52, alla relazione tra quello che uno dice e quello che uno fa. Ecco, questo mi pare veramente un aspetto interessante di oggi. Il valore dell'esempio, il valore dell'esempio concreto, bisogna essere credibili oggi, cioè non basta dire la verità, tu la devi
praticare.
La devi testimoniare.
E questo, diciamo, è un po' anche la chiave giusta, probabilmente, io sono perfettamente d'accordo, per interpretare quello che viene detto l'antipolitica dei giovani, che in realtà è semplicemente un chiedere altro, sì, alla politica, no?
Sì, ecco, ma non solo, ecco, lei mi suggerisce un'altra cosa, perché l'antipolitica è chiedere un'altra cosa alla politica, l'anticultura anche è chiedere una cosa diversa alla cultura, perché evidentemente i giovani intuiscono che la cultura è stata anche nel Novecento una giustificazione dell'orrore, della barbarie. Noi pensiamo alla Germania nazista,
sì, sì,
in cui gli aguzzini appunto leggevano Goethe, Schiller, e ascoltavano Beethoven
e Wagner, certo.
E Wagner, soprattutto Wagner, cioè, ma voglio dire, lì che cos'è? La cultura che dovrebbe essere, diciamo, l'antitesi, no, della barbarie, lì ha giustificato la barbarie. Con la prima guerra mondiale, io dico nel libro, la stragrande intellettualità europea era a favore della guerra, ma anche in modo molto eccitato addirittura.
Sì, sì.
Ora ci vedi, uno dice, ma come? Ma quelli dovrebbero essere i valori dello spirito, i valori umanistici. Ecco, è come se i giovani avessero fiutato tutto questo, hanno fiutato, come dire, che la cultura spesso si è ridotta al suo uso strumentale, è diventata strumento di potere, di discriminazione, ma senza arrivare agli aguzzini di Auschwitz. Voglio dire, negli ultimi anni abbiamo visto dei personaggi, adesso non voglio far nomi, degli intellettuali di grido nei salotti televisivi, i quali brandivano la loro cultura, ma in che modo? Brandivano la cultura aggredendo gli altri, incapaci di ascoltare il prossimo, addirittura infierivano sui soggetti più deboli in modo sadico. Certo che mio figlio mi dice, ma la cultura serve a questo? Dice, quella persona ha letto tanti libri, certo che li ha letti, ma allora tutti quei libri che ha letto non hanno fatto di lui un tipo umano, diciamo, più amabile, no, ne hanno fatto di lui un tipo umano peggiore. Allora, il discorso qual è? Rifiutiamo la cultura? No, però cerchiamo di separare appunto la cultura da quest'uso della cultura, che le dicevo, e in questo senso, ecco, c'è una parte del mio libro che potrebbe scandalizzare, in cui addirittura me la prendo con la bulimia della lettura. Non bisogna leggere tanti libri, tutta questa enfasi sui libri. Il libro rimane uno strumento fondamentale, perché è l'unico, credo, legato ancora, diciamo, a un dato di, appunto, di solitudine, anche per leggere bisogna stare da soli, in silenzio, benissimo, però a parte che ci sono tanti altri strumenti per dare forma alla nostra esperienza, per trasmettere, bisogna leggere pochi libri, io dico questo, per me, insomma, è un valore soltanto quel libro che ha valore, bisogna leggere pochi libri che meritano di essere letti e soprattutto leggerli in che modo? Bisogna che uno li legge in modo da farsi modificare la vita. Se uno legge Il processo di Kafka e rimane uguale a come era all'inizio, probabilmente non l'ha letto davvero. E se mi capita di sentire, come mi è capitato di sentire una volta in una televisione, in un talk show, una signora che diceva: ah, il processo di Kafka, che libro, non gli veniva l'aggettivo, a un certo punto ha detto che libro intrigante. Ecco, allora già stiamo, come dire, alla barbarie, cioè a quel punto uno può dire intrigante un libro, che ne so, di Ken Follett, certo. No? oppure di Camilleri, che vanno benissimo. Io non sono contro la lettura di intrattenimento, che soddisfa dei bisogni legittimamente, ma se tu trasformi tutta la cultura in intrattenimento, beh, lì mi allarmo, perché non tutta la cultura è stata scritta in funzione dell'intrattenimento e del consumo immediato. Ecco, quindi diciamo un pezzo del mio discorso diventa questa riflessione critica sul libro, sulla lettura e su come il punto vero è trasformare la lettura in un'avventura. Questo è quello che dico.
Sento un'ultima domanda: l'uso delle parole da parte di questi indaffarati, no? Che mi sembra che questo è un elemento centrale della sua riflessione.
Sì. Beh, l'uso delle parole, alcuni miei colleghi, anche universitari, lamentano questo impoverimento, come le dicevo, del vocabolario. Io non lo so, il mio libro, questo ci tengo anche a precisarlo, non ha un valore scientifico, diciamo che non è un'inchiesta sociologica come ce ne sono, io non sono un esperto, non sono un giovanologo. Un libro fatto di alcune riflessioni, soprattutto su di me, sulla mia generazione, sul confronto effettivamente con mio figlio. Io vedo che, per esempio, le parole però loro tendono a dargli un peso diverso. Cioè, è come se, insomma, la mia è una generazione di retori bravissimi proprio a manipolare le parole. Ecco, diciamo che molti di quelli che hanno fatto il 68, che è stato pure una stagione straordinaria, no? Ecco, però poi hanno usato le parole per acquisire potere, eccetera, eccetera. Oggi noto una certa diffidenza verso l'uso retorico, no, della lingua. Probabilmente è vero che hanno un vocabolario più ristretto, però è come se la parola li responsabilizzasse di più. Ecco, diciamo, quella cosa che poi le dicevo prima, cioè il rapporto tra quello che uno dice e quello che uno fa. Io nel libro dico che quando venivano a casa un po' di, diciamo, amici, ma non solo, appunto conoscenti, colleghi, mio figlio, che aveva già 13-14 anni, il giorno dopo commentava dicendo: Non quello che lo colpivano non erano le parole che queste persone avevano detto, ma il rapporto tra le parole e come erano loro e il loro comportamento. Cioè, venne da noi un antropologo di grido, adesso appunto non faccio il nome, il quale si mise a parlare con mio figlio e diceva: il giorno dopo io ho chiesto a mio figlio che ti sembrava quella persona, e lui mi ha risposto così: guarda, mi ha fatto tante domande, però notavo che quando gli rispondevo guardavo da un'altra parte, si distraeva.
Ecco. Beh, una metafora bellissima questa, eh?
Purtroppo è così. Allora, io dico, certamente generalizzo, certamente la stragrande maggioranza dei ventenni di oggi forse va in un'altra direzione, non lo so, forse parlo di minoranze, ma d'altra parte noi sappiamo che sono le minoranze poi che fanno la storia, certo. Insomma, no? che hanno un ruolo. Perfino nel 68 uno dice: sì, le scuole occupate, sì, ma se andiamo a vedere, per esempio, adesso ricordo la scuola mia, sì, occupammo la scuola, ma c'era comunque la maggioranza silenziosa che non occupava, quindi sono sempre un po' le minoranze, certo. Obiettivamente, ad avere un ruolo propulsivo.
Bene, io la ringrazio, è stato veramente interessante. Grazie
Bene,
mille.
Grazie, e allora a presto sentirci.
Buona giornata. Grazie.